File 8, pagina 41. Buchenwald, 24 agosto 1944. Dopo un mese, alle ore 11:30 del 24 agosto 44, mentre era in corso la distribuzione del pranzo, composto da 5 patate cotte e un pezzo di lardo misto a sangue cotto di maiale, si videro 3 velivoli in volo di ricognizione che lasciarono una nuvola bianca a forma di cerchio sopra il nostro campo. Dopo 10 minuti sopraggiunse una grossa formazione di bombardieri. Gli aerei alleati giunti sul bersaglio, reso evidente dal grande cerchio lasciato dai ricognitori, dettero inizio a un impressionante bombardamento che aveva come obiettivo la fabbrica di armi e munizioni che si trovava appena fuori il campo di concentramento. Dallo scoppio che ne derivò, grosse schegge raggiunsero perfino le nostre baracche, molti rimasero seriamente feriti e, in seguito alle ferite riportate, morirono senza alcuna assistenza. Anche la principessa Mafalda di Savoia, che si trovava prigioniera in una baracca riservata alle donne, morì in seguito alle ferite riportate. A causa del bombardamento, per una settimana mancarono i viveri e specialmente l'acqua potabile. Qualche giorno più tardi, il comandante del campo diede l'ordine di evacuazione. Ci fecero salire su vagoni ferroviari, ammassati come bestie, maltrattati e affamati. La destinazione era la città di Halle. Mentre eravamo fermi sullo scalo ferroviario di Halle, era di notte, suonò l'allarme. Dopo pochi minuti giunse una formazione di aerei che effettuò un violento bombardamento sulla città, centrando anche la ferrovia e parte della stazione. Ricordo che dentro il vagone saltavamo tutti come durante un violento terremoto. Il giorno dopo ci fecero partire verso la miniera di sale chiamata Plemnitz-Leau. Le baracche che ci ospitavano si trovavano a 2 chilometri dalla miniera. Per raggiungere la miniera e ritornare alle baracche dell'accampamento si doveva attraversare un paese. Al nostro passaggio i bambini di quel paese ci facevano oggetto di sputi e lancio di sassi e pietre che colpivano ovunque, anche con terribili conseguenze. Ricordo ancora i loro volti, il loro sorriso indiavolato. Quello che mi consolava era il pensiero della loro incoscienza. Non provavo odio nei loro confronti, solo pietà, tanta pietà. Nella miniera si estraeva il sale minerale. Era nocivo alla salute lavorare a quelle profondità, oltre 800 metri, con quel tipo di esalazioni e umidità. Ci facevano scavare nel sale e ricavare dei grandi stanzoni che poi usavano come depositi di armi e munizioni. Giunse l'inverno e faceva molto freddo. In quel periodo non ci fecero risalire in superficie. Rimanemmo nella miniera giorno e notte, con l'aria malsana, anche se la temperatura costante di 18 gradi centigradi era piacevole. In questo periodo il mio amico Antonio Triscoli si sentì molto male. Chiese ed ottenne di essere visitato e curato. Lo fecero risalire in superficie e da quel momento non lo rividi più. Seppi più tardi che morì subito dopo essere risalito e fu sepolto in una fossa comune che misurava 40 metri per 40 e profonda 10 metri. I morti venivano gettati in quelle fosse perché in quel campo di concentramento non esistevano i forni crematori. Io ebbi la fortuna di avere ancora la salute e il morale alto. Conservavo la speranza che la guerra un giorno avesse fine e portare così a casa le ossa e la pelle rimasta. Dopo qualche giorno, che mi trovavo nella miniera di sale, il capo blocco chiese chi era capace di fare il muratore. Sapendo che quella sarebbe stata la mia salvezza, alzai la mano e un tedesco mi prese il numero di matricola. Il giorno successivo mi fecero risalire in superficie e mi condussero con altri compagni di prigionia in un posto non molto lontano. Il freddo fuori era insopportabile. Per ripararmi e non congelare, dovetti mettermi addosso dei sacchi di carta. Il lavoro che dovevamo fare consisteva nel costruire delle case in muratura per famiglie tedesche sfollate dalle città bombardate. A me capitò di ammalarmi. Non potevo camminare a causa dei piedi piagati e un assesso al piede destro. Avevo il terrore a chiedere di essere visitato e curato, perché tanti miei compagni, dopo averlo fatto, non erano più tornati. Costretto dai dolori e dal timore di perdere gli arti, decisi di farmi visitare. Il dottore del campo mi praticò un taglio al piede per far uscire il pus e mi diede 3 giorni di riposo. Al termine dei 3 giorni dovetti riprendere il lavoro, anche se non ero guarito completamente. Fui rimandato però nella miniera di sale, dove credetti di finire lì veramente i miei giorni. Dopo una lunghissima settimana chiesero chi era capace di fare il carpentiere. Una seconda occasione per salvare la pelle, alzai senza esitazioni la mano e mi fu preso il nome 34751. Il giorno dopo mi fecero risalire. Il nuovo lavoro consisteva nel costruire i tetti alle baracche fatte in precedenza. Arrivò così il mese di marzo del 1945. Perdevo i miei compagni ogni giorno. Li vedevo spegnersi, privi di forze. Nei loro occhi vedevo la rassegnazione per una fine ormai vicina. Per qualcuno morire era un sollievo, la fine di un calvario crudele. Mentre lavoravo alla costruzione dei tetti, conobbi un certo Mattia di Prato Carnico. Questi non era molto socievole né cordiale, mentre io avevo tanto bisogno di incontrare un vero amico. Lui se ne stava per conto suo. Ogni giorno che passava sentivo di avere il morale sempre più a terra. Le forze mi stavano abbandonando. Tra pelle, ossa e pidocchi pesavo ormai meno di 40 kg. Ai primi di aprile del 1945 ci informarono che eravamo prossimi alla Santa Pasqua. Il giorno 9 arrivò puntuale e fu l'unico giorno che non ci fecero lavorare. Si sentivano in lontananza spari e bombardamenti. Si vedeva gente che scappava. Nell'aria c'era qualcosa di molto strano. L'indomani di Pasqua, lunedì dell'Angelo, ci comunicarono con altoparlanti che dovevamo metterci in fila e allontanarci dal campo, seguendo le guardie SS. Molti rimasero nel campo perché non erano in grado di stare in piedi e vennero uccisi e ammassati malamente uno sull'altro. Non dimenticherò gli spari uditi alle mie spalle e il fuoco delle baracche applicato per non lasciare tracce del vergognoso trattamento riservatici e delle condizioni di vita nei campi di concentramento. Siamo partiti in 1000, camminavamo in fila per 5, sostenendoci a vicenda per non cadere a terra. Molti nel tragitto caddero e vennero finiti freddamente con un colpo di pistola alla testa. Ci fecero camminare un giorno intero. Arrivammo stremati, affamati e assetati in un paese deserto, abbandonato in fretta e furia dai suoi abitanti, che sentivano vicine le forze armate di liberazione. Riposammo in un fienile dove abbiamo trovato del grano e della segala che abbiamo consumato crudi. Il giorno dopo ci fecero ripartire. Io non capivo più niente. Stavo in piedi per miracolo, ma dentro di me sentivo la voglia di vivere e che qualcosa di importante stava per accadere. Ricordo che camminavo lungo la strada sorretto dai miei compagni e che attraversai un lungo ponte in ferro. Pagina 43.